E allora, prima di passare a osservare quanto sta avvenendo all'interno dell'apparato detentivo italiano, che tra carcere e CPR sta attraversando una fase particolarmente terrificante per quanto concerne la sua violenza e letalità sicuramente, ma anche di forte auto-organizzazione e ammutinamento da parte di chi vi è rinchiuso, andiamo invece adesso a dare uno sguardo all'apparato repressivo. Un primo evento che riguarda un segmento specifico dell'apparato repressivo, ovvero l'operato e l'arsenale delle forze dell'ordine, riguarda l'ennesima morte per taser in Italia. Probabilmente ne avrete già avuto notizia, la scorsa settimana un uomo è stato ucciso dalla scarica elettrica che gli è stata somministrata dai carabinieri, che a quanto pare aveva chiamato lui stesso un lavoratore stagionale in preda a un delirio, probabilmente un delirio paranoide, probabilmente indotto da un abuso di cocaina, così ci viene raccontato. Insomma, quest'uomo affermava nella sua chiamata al 112 di sentire delle voci fuori dalla porta della sua stanza di albergo, dove appunto alloggiava come lavoratore stagionale. Tutto questo nell'area appunto del Trentino Alto Adige, in un paesino nei pressi di Bolzano. Ci aggiornano sul fatto che l'autopsia allo stato attuale non abbia dato ancora una risposta definitiva sulla causa del decesso. Comunque non viene assolto ufficialmente il taser in questo caso, come invece era avvenuto per la morte precedente, avvenuta più o meno in questo periodo dell'anno scorso. Insomma, di fatto, per descrivere molto rapidamente lo scenario, si tratta di una persona in stato confusionale, come nella maggior parte dei casi in cui sia viene usato il taser, sia si verificano esiti letali conseguenti al suo utilizzo. Ecco, e invece di proporre una de-escalation nei confronti della relazione con questa persona in stato confusionale, magari con operatori diversi dalle forze dell'ordine, che comunque incarnano una dimensione di minaccia se una persona si sente già in qualche modo all'interno di un sistema di relazione con l'esistente paranoide e quindi insomma amplifichi quel profilo di minacciosità. Ecco, invece di attivare alternative, semplicemente si taglia corto, si somministra una scarica elettrica. Si taglia corto perché sostanzialmente è proprio quella la funzione del taser, quella della economia della neutralizzazione. C'è poco da contrattare, c'è poco da appunto attivare processi di conoscenza della persona che si ha davanti. Semplicemente sottomissione attraverso scarica elettrica. Nello specifico una neutralizzazione che viene agita in particolar modo su persone che da anni negli Stati Uniti vengono fatte rientrare in una categoria clinica sostanzialmente inconsistente, quella del excited delirium, del delirio eccitato, esagitato, che viene spesso utilizzata con una particolare concentrazione, diciamo, per giustificare l'intervento letale delle forze dell'ordine, appunto, sia per giustificare l'intervento sia per giustificare la conseguente morte delle persone oggetto di questi interventi. C'è un dibattito critico nei confronti di questa diagnosi di delirio eccitato, che porterebbe appunto con questa stravagante statistica, persone a morire sotto custodia o sotto intervento delle forze dell'ordine. Ma un dato veramente significativo è il fatto che un uomo in condizioni alterate, in stato confusionale, sia stato ucciso con un taser dai carabinieri e che questo evento non abbia trovato praticamente alcun risalto sui media mainstream, scusate, ancora meno nel dibattito politico. Cioè, insomma, l'evento è sicuramente terrificante. Il dato che ci restituisce come questo evento è stato considerato è quantomeno altrettanto terrificante, perché è il segnale di una evidente assuefazione e normalizzazione rispetto non solo a questa tecnologia, ma ai suoi esiti letali. Cioè, le prime morti per taser trovavano praticamente quasi almeno un trafiletto sulla prima pagina dei giornali. Adesso, boh, sì, ok, ne è morto un altro. Diamo per assodato che questo possa avvenire. Restando in ambito repressivo, passando al profilo, diciamo, meno operativo, meno concernente gli arsenali appunto tecnologici, parlando più degli arsenali giuridici, normativi, ecco, parlando più del profilo politico dell'apparato repressivo, anche se poi ovviamente sono impossibili da scindere quello operativo e quello politico, ma in questo caso, ecco, si tratta di un attacco politico repressivo in chiave anti-anarchica. Segnaliamo, anche se già probabilmente anche in questo caso ne sarete a conoscenza, la liberazione di un compagno, Zac. L'11 luglio si è tenuta l'ultima udienza del processo contro Zac, compagno anarchico accusato di 280 bis, ovvero atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi, e 270 quinques, quindi autoaddestramento. Zac, additato come responsabile di un attacco al consolato greco di Napoli avvenuto il 4 marzo 2021, attacco ricondotto alla campagna di solidarietà nei confronti di Dimitri Kofuntinas, prigioniero greco che appunto in quel periodo aveva intrapreso nel 2021 uno sciopero della fame, un lungo sciopero della fame, rischiando la morte per contrastare una riforma penitenziaria che sottraeva sostanzialmente l'accesso ai benefici ai prigionieri politici, l'accesso ai benefici ai prigionieri rivoluzionari. Una mobilitazione che aveva trovato espressione in campagne di solidarietà internazionali e in mobilitazioni sia dell'apparato conflittuale in Grecia. Le strade e le piazze erano state riempite da manifestazioni particolarmente accese, ma anche un pezzo dell'apparato culturale greco si era schierato nei confronti di Dimitri Kofuntinas. Ecco, tornando invece alla situazione di Zac, nel pomeriggio di giovedì questo compagno è stato scarcerato, e vi leggo un comunicato a riguardo. Giovedì pomeriggio a Napoli un tribunale ha stabilito che le accuse che hanno tenuto in carcere ai domiciliari un compagno anarchico per quasi un anno e mezzo erano completamente infondate. Assurde più che infondate, diremmo noi, un impianto accusatorio fragile portato avanti con un intento meramente intimidatorio nei confronti dei tanti compagni e delle tante compagne che portano avanti la lotta e non si rassegnano a un mondo così ingiusto e brutale. Il lavoro del collegio difensivo e degli avvocati ha smontato in tutta la loro inconsistenza le accuse del pubblico ministero, secondo cui una delle prove del delitto sarebbe la spiccata personalità anarchica dell'imputato. Questa rientra all'interno del materiale probatorio. La gestione del conflitto attraverso la repressione è un compito che la magistratura porta avanti con sempre più zelo, sfruttando un campo di intervento sempre più vasto che l'azione giuridica autoritaria dei governi di destra e di sinistra gli mette a disposizione, andando a rimpolpare l'arsenale repressivo dal punto di vista delle norme utilizzabili. La soddisfazione e la gioia di vedere Zac fuori da una gabbia è tanta, ma non bilancia la rabbia per i tanti compagni che da tempo, alcuni da decenni, sono rinchiusi pagando con l'estromissione sociale la sola colpa di aver provato a cambiare questo mondo. tra gli ultimi in ordine di tempo Nicoletta Dosio, che per l'ennesima volta è finita agli arresti domiciliari per la propria attività politica. La lotta contro l'ingiustizia di questa società non può prescindere da quella contro tutti gli strumenti autoritari e repressivi che la sostengono, contro il carcere e tutte le istituzioni totali. Felici per la liberazione di Zac, continueremo a lottare per liberare tutte e tutti. Pausa musicale, poi cerchiamo di collegarci con Trieste per parlare appunto degli ammutinamenti e degli eventi negli ultimi giorni nel carcere, appunto nel carcere di Trieste e nel CPR di Gradisca, due strutture concentrazionarie attraversate da momenti di ribellione. Ci ascoltiamo un brano di un gruppo che ho conosciuto veramente da poco, magari invece amiche e amici all'ascolto saranno già degli estimatori o degli accaniti detrattori dei Benefits, gruppo britannico, questo dal loro album Nails, un brano che si chiama Mindset, buon ascolto.
This arrogance, this bluster, nationalist cosplay, masks the decay, but it's not you, it's them, okay. As you cease to resist, they persist. As your community divides, it forgets to exist. And they're rewriting history street by street, all documented in a pithy tweet. Yet you're obsolete. Pouring your culture down the drain again and again and again, gentrifying all that can be clad, and you still won't get mad. They papered cracks over poverty, masked it so you can't see it. Theatre sets stand in the high street, curtains lie draped over bodies you want to believe are sleeping. As we step over hands reaching out for coins, we look away from their eyes and sigh, lapping up dictated endless lies, breaking foreign ties, greased skin, expensive gin, shit-eating grin. And you think you're something because you ticked a box. You think you're everything. You think they care, in sickness, in offshore wealth, with stealth. And you think one day you'll be one of them. You think one day you'll be one of them. Your mindset. Your mindset. Your mindset. And for the moment, that's enough. Give me something. Give me anything. Knock me out. Knock me out. As I'm tired of this monotony, the repetition of mistakes. The repetition of mistakes. This glorification of moneyed fakes. This never-ending piss take. News about nothing. Royalist glory, non-story. Click, middle-class sitcom. Click, there's a war on. Click, you fucking moron. And our lives are displayed like a limited series. Pain per view, drone shots of desolation with a soft string soundtrack. Cut to news of a missile attack, then snap back to the adverts for stuff you don't want or need. Then back to your tea, back to your life, back to the family. Our own worries and desperations and crushing limitations of debt and overdrafts locked in the red. The constant anxieties running around in our heads, and yet they all sleep soundly in their beds. Yep, they all sleep soundly in their beds.
E un caro saluto a chi ci parla del DAP come disturbo anarchico di personalità.
Your mindset.
Intanto provo ad approntare questa diretta con Trieste.
Your mindset. Your mindset. but you're not there yet.
Se nella puntata precedente vi avevamo raccontato degli ammutinamenti nel carcere di Asti, di Genova, di Sollicciano, la scorsa settimana si sono verificate rivolte anche a Viterbo, dove una cinquantina di persone detenute si sono barricate in un'ala del carcere dando fuoco a lenzuola su pellettili varie, un'altra a Vercelli, dove molti si sono rifiutati in massa di rientrare nelle celle allagate dal maltempo e hanno protestato contro le condizioni strutturali dell'edificio. A Trieste, dove poi un uomo è stato trovato morto dopo l'intervento delle forze dell'ordine, un altro anche a Torino, ma adesso ci concentriamo invece appunto su Trieste. Cerchiamo di dare una rapida lettura di questi eventi con un compagno di quelle parti. Ciao, benvenuto.
Ciao, ciao, grazie della chiamata.
Senti, ecco, cosa si sa intanto delle ragioni di questo ammutinamento dei prigionieri del Coroneo e soprattutto se ci sono aggiornamenti anche rispetto alla morte di quest'uomo che tra l'altro secondo la rappresentazione dei media e quindi delle veline che questi ricevono sarebbe morto come per la strage di Modena, del Sant'Anna di Modena, che ben ci ricordiamo, sarebbe morto di overdose dopo aver saccheggiato l'infermeria. Appunto, raccontaci un po' se c'è qualche aggiornamento, grazie.
Ma vabbè, la rivolta è accaduta giovedì sera, nella prima serata. Le motivazioni, vabbè, le scintille sono ipotizzate, ci sono diverse ipotesi anche fatte dalla stampa locale, ma i detenuti dalle finestre urlavano soprattutto contro il direttore e c'è la possibilità che sia avvenuto l'episodio di uno schiaffo inferto dal direttore Graziano Puglia ad un detenuto giovane. E questo potrebbe essere una scintilla che ha un po' innescato la rivolta. E poi ci sono altre voci su colloqui negati e procedimenti disciplinari, comunque un clima interno pesante di violenza da parte della struttura, delle guardie, del personale dirigente, e che va a incidere già in una situazione grave, perché insomma i detenuti sono in quella struttura, dovrebbero esserci 139 detenuti e sono oltre 260 almeno fino a qualche giorno fa, probabilmente adesso ci sono stati trasferimenti, però fino al giorno della rivolta c'erano oltre 260 detenuti per una struttura che dovrebbe contenerne 139, quindi quasi il doppio. Una situazione grave poi a livello igienico, con cimici, materassi buttati a terra, mala sanità e poi insomma le temperature che in una condizione di sovraffollamento, temperature che si avvicinano ai 40 gradi in questa estate torrida, hanno determinato insomma che succedesse l'inevitabile anche in un carcere ritenuto tranquillo. Insomma, i galeotti cristini lo chiamano tradizionalmente il collegio, anche un calcio ritenuto tranquillo è esploso con una rivolta che non si vedeva, almeno io non ho memoria storica, ecco, una rivolta così pesante al calcio del Coroneo.
Citavi appunto le alte temperature, oramai stanno diventando appunto una condizione sostanzialmente comune a la maggior parte delle strutture della geografia penitenziaria italiana. Pensiamo che appunto se già a Trieste le temperature riescono a diventare invivibili, e ricordiamo che già in carcere la compressione dei corpi amplifica queste temperature, la chiusura dei blindi in alcuni casi come nelle sezioni di isolamento, la presenza delle bocche di lupo, dei plexiglass e via dicendo rendono tutto invivibile. Ti raccontavo, solo aggiungevo, visto che nell'introduzione te l'ho citato, che un'altra riverberazione dei cambiamenti climatici sull'afflittività del carcere ha riguardato adesso il carcere di Vercelli, appunto qua in Piemonte, dove le piogge torrenziali hanno reso inagibile diverse sezioni del carcere, e ciò nonostante le persone sono state costrette a entrare nelle celle allagate, si sono ammutinate anche in quel carcere proprio per questo motivo. No, scusa per l'interruzione, appunto, se puoi raccontarci anche rispetto al decesso all'intervento delle forze dell'ordine, se si sa qualcosa di più di che gruppi sono intervenuti e via dicendo.
Ma sono intervenuti, da quello che so io, carabinieri e polizia in tenuta antisommossa, e poi sulla colluttazione interna con i detenuti ci sono varie versioni, fatto sta che ci sono stati dei feriti durante la stessa rivolta, almeno 6 feriti, c'è però il tentativo della stampa di attribuirne, insomma, la paternità della causa delle ferite a atti di autolesionismo o a appunto ingestione di farmaci durante la sommossa. C'è anche il tentativo di avvalorare l'ipotesi che la sommossa sia rientrata non tanto per l'intervento dei mangalenatori, ma della mediazione del magistrato di sorveglianza, del personale che è riuscito a far rientrare la cosa. Adesso i dettagli ovviamente noi non li sappiamo, li sa solo chi ha vissuto la cosa direttamente, perché tutto è avvenuto appunto dietro le mura del carcere, c'era qualcuno fuori, ma la stampa locale, io ti posso riferire quello che dice la stampa locale, quelle che dicono le voci, insomma. Riguardo al morto, sì, c'è stato sto morto, Zdenko Ferjančić, uno sloveno di 48 anni, che è stato ritrovato morto il giorno dopo. Da quello che si sa, oggi l'avvocato ha annunciato un esposto in procura, perché sembrerebbe che sia rimasto morto, deceduto in cella da molte ore, praticamente abbandonato lì, e solo dopo è stato dato l'allarme. Si ripete la storia già avvenuta durante i tumulti, durante il lockdown del 2020, per cui, insomma, questi detenuti si ammazzano praticamente da soli. Più di questo al momento non si sa, ecco.
No, ma intanto ovviamente, come sottolineavi, le maglie della censura sono difficilmente penetrabili, soprattutto in tempi brevi. Probabilmente si saprà qualcosa di più nelle prossime settimane, nonostante appunto poi successivamente episodi di questo tipo, oltre ai trasferimenti delle persone coinvolte negli ammutinamenti, anche le maglie della censura carceraria sulla corrispondenza tendono a stringersi. Comunque, appunto, vedremo se si scoprirà qualcosa di più, e ovviamente restiamo in contatto per aggiornare, anche perché un altro aspetto che può essere interessante da seguire sul lungo termine, ecco, medio-lungo termine, riguarda l'eventuale apertura di un'inchiesta sulla morte di quest'uomo. Come ci raccontavi tu, è stato attivato, diciamo, il protocollo Modena, la riconduzione a una overdose autosomministrata rubando i farmaci all'infermeria, che, come sappiamo, ha portato all'archiviazione delle morti degli ammutinamenti del lockdown del 2020. Vedremo che cosa verrà, anche quello sarà un fronte da tenere, su cui tenere alta l'attenzione. Ecco, prima di salutarci, sappiamo che anche nel CPR di Gradisca di Isonzo la situazione è abbastanza calda e che ci sono state, diciamo, delle accese proteste nell'area blu, se non mi ricordo male, di questo punto lager per migranti. Ecco, cosa puoi dirci a riguardo?
Nel senso che la scorsa settimana è avvenuto anche l'ennesimo incendio al CPR, sembrerebbe che a dare fuoco alla struttura sia stato un internato che era in attesa, stava per essere deportato, Insomma, anche qui è l'ennesimo episodio di insorgenza all'interno di quella struttura, nel senso che a maggio è stata distrutta un'intera ala, ad aprile sono stati inferti gravi danni con un fallimento di un agente. Insomma, il CPR di Gradisca continua a essere una struttura ingovernabile. Questo mi fa piacere da molti punti di vista, nel senso che non li riescono a piegare ai detenuti che vengono messi là dentro, nonostante insomma 200 telecamere, militarizzazione, insomma c'è una struttura di guerra praticamente, però non riescono proprio a piegarli, ci sono continuamente, speriamo che faccia la fine del CPT distrutto nel 2013, speriamo, ecco.
Guarda, hai fatto molto bene a parlare di una struttura di guerra. Tra l'altro, immagino che la maggior parte delle persone rinchiuse in quella struttura arrivi, dalla cosiddetta rotta balcanica e che quindi abbiano già attraversato momenti di, violenza strutturale dell'apparato, della War on Migrants, della guerra alle persone migranti. Che, come abbiamo raccontato in diverse volte, proprio come le guerre che siamo abituati ad analizzare, si snoda attraverso un apparato di ricerca e sviluppo di tecnologie militari, un apparato di appunto presenze militari, di eserciti schierati dalle varie forze dell'ordine a Frontex, e un apparato di cattura, di prigionia, come appunto i CPR. Davvero, io ti ringrazio, se hai altro da aggiungere, se no appunto magari ci aggiorniamo nelle prossime settimane qualora ci fossero novità.
Ma no, beh, non ho niente da aggiungere, vi ringrazio a voi della cronaca che fate anche questa provincia, di questi posti provinciali, ma insomma dove succede qualcosa, bene o male, ecco.
È
Grazie.
sempre importante, grazie mille a voi, buona lotta, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Prima di passare alla lettura di una lettera dal carcere di Canton Mombello, vi segnalo ancora una serie di articoli, o meglio, di veline della Polizia Penitenziaria torinese e di esternazioni di quel genio di Augusta Montaruli, sostanzialmente copia incollate su diversi fogliacci di cronaca locale, dove ci si indigna appunto a pagine unificate per un video pubblicato su TikTok che riprende da dentro le proteste di venerdì 12 luglio nel carcere delle Vallette. Ci si indigna per la presenza evidente di un telefonino in grado di riprendere e inviare all'esterno un video, gesto che sicuramente avrà portato a conseguenze, avrà portato a perquisizioni e potenziali sequestri e sanzioni, visto che dal 2020 è diventato un reato il possesso di telefoni o di appunto contrabbando di telefoni all'interno del carcere, con una pena che va dagli 1 ai 4 anni. Non è solo una sanzione. Insomma, si perde, ci si concentra, ecco, sulla presenza di questo telefonino in carcere, ovviamente seguendo il copione della gerarchizzazione degli eventi dettata dall'apparato politico-militare della polizia penitenziaria, mentre si perde completamente la rilevanza di questo evento, ovvero di questo video. Il fatto che questo video ha consentito all'esterno di conoscere l'esistenza di questa protesta avvenuta all'interno del carcere di Torino, che altrimenti sarebbe stata censurata dal monopolio dell'informazione carceraria. Magari ce ne sono molte di cui non si riesce a venire a conoscenza, ovviamente si perdono come di consueto completamente le ragioni della protesta, che deve essere appiattita esclusivamente a un profilo, a un dato criminale di ammutinamento e non ha una funzione politica di ammutinamento con il suo significato, le sue rivendicazioni. Ovviamente si banalizza la questione inerente la presenza di telefonini di contrabbando in carcere, ci si indigna esclusivamente per la loro presenza, senza considerare che oltre a essere uno strumento relazionale per sopperire alla afflittività scientificamente somministrata alle persone detenute della privazione degli affetti, ma possono anche diventare uno strumento di autodifesa e di testimonianza delle condizioni detentive, se ci fossero telefonini appunto consentiti all'interno delle celle, magari anche con un utilizzo contingentato, ma per alcuni momenti con per esempio la possibilità di riprendere che cosa sia una cella, di riprendere le blatte e le cimici e i topi che le infestano. Insomma, sono tutti dettagli che devono restare invisibili ai più, per cui insomma sottrarre strumenti di comunicazione con l'esterno, di visibilizzazione, di in qualche modo possibilità di pubblicare e non solo di raccontare a un parente, quindi di fuoriuscire da quelle reti di relazione depotenziate, ma magari accedere a reti di relazione amplificanti, moltiplicanti di solidarietà, ecco, è un altro dei motivi per cui fanno molta paura i telefoni in carcere. Questa pubblicazione su TikTok, appunto, penso spaventi anche per quel profilo e non solo per il dato di illiceità della presenza di un telefono. Pausa musicale. Restiamo ancora sulla musica organica, analogica, con un brano degli Antelope, dall'album Pink Dolphins, con Inia. Buon ascolto. Un carissimo saluto a chi torna a farsi sentire al 346-6673-263, tenendomi anche compagnia. Restiamo nel capitolo carcere, andando a leggere una lettera che arriva dal Canton Mombello, dal carcere di Canton Mombello di Brescia, alcuni estratti quantomeno. All'interno di questo spazio, direi di questa radio, cerchiamo spesso di non appiattire la critica al carcere alla sua dimensione meccanica, a quella dimensione che ci vorrebbe proporre quella scorciatoia interpretativa, quella comodissima scorciatoia interpretativa per la quale il problema è il sovraffollamento. Cerchiamo di analizzare come la dimensione di classe dell'apparato repressivo e detentivo non sia mai separabile dalla sua dimensione architettonica, e quindi la funzione del carcere come programma sociale per la gestione di persone trasformate in eccedenze umane da questo modello di organizzazione sociale, il carcere come macchina per il contenimento della marginalità e via dicendo. Cerchiamo di osservare come il carcere sia una tecnologia sociale che sottrae orizzonti e controllo sulla vita di chi rinchiude, e quindi sia intrinsecamente una macchina depressogena. Ma questo ovviamente non significa che il sovraffollamento non sia un ulteriore problema, non significa che la violenza del carcere abbia anche una dimensione molto più banale e terribile di violenza declinata in diversi modi che decine di migliaia di persone vivono quotidianamente, di degrado deumanizzante, di violenza igienica e via dicendo. Ecco, insomma, vi leggo qualche estratto di una lettera di qualche settimana fa consegnata da un uomo detenuto a una delegazione parlamentare, probabilmente, visto che poi è stata pubblicata su alcuni quotidiani locali, trasmessa dal garante. Una delegazione parlamentare che con le loro passerelle, probabilmente in modalità, ecco, passerella commossa. Una lettera che comunque ci aiuta a comprendere una assurdità che dovrebbe essere molto chiara, ovvero come un apparato istituzionale che costringe esseri viventi in queste condizioni non venga punito in modo molto più grave rispetto a chi ha rubato una macchina o venduto delle sostanze illegali. Ve la leggo perché appunto descrive molto bene la violenza strutturale, non solo quella appunto dei manganelli, ma proprio quella della quotidianità in carcere. Fa caldo, il sudore scivola sulla pelle e si appiccica con i vestiti addosso, sono madido e si sono oramai impregnati lenzuola e materasso, anch'essi di sudore come i miei panni e le nostre membra. Si boccheggia in cella e l'acqua che ci trasciniamo dietro, dopo la tanto sofferta e agognata doccia, evaporando riempie di umidità l'angusto luogo. L'aria satura di umidità, sudore, miasmi, la puoi tagliare con un coltello. In verità farlo è impossibile, i coltelli sono di plastica riciclata e si rompono anche solo a guardarli. Devo andare in bagno, ma è occupato, altri 15 sono in fila davanti a me. Un anziano di circa 74 anni ha il mio stesso problema. Purtroppo per lui e per noi non fa in tempo a dire che gli occorre con urgenza il bagno. Ha una scarica di dissenteria, mentre dimenandosi cerca di alzarsi a fatica dalla branda con il materasso vecchissimo in gomma piuma. In un attimo lenzuola e materasso si impregnano di liquame e urina. Lui non sa come comportarsi, indifeso, imbarazzato, umiliato, impietrito, attonito. Piange, un uomo di 74 anni, capelli radi e canuti, piange e si scusa, geme, si lamenta, impreca, bestemmia, chiede a Dio di morire. La sua colpa è quella di aver commesso un grave reato, bancarotta fraudolenta. I suoi carnefici sono fuori, si sono approfittati di lui, di un vecchio che a stento sa leggere e scrivere. L'hanno circuito e lui è qui, in questo piccolo inferno, devastato nel corpo, nella mente e nell'anima. Ma in fondo questo non è un nostro problema. Il nostro problema sono gli odori. Il problema suo è che uno della cella, un altro degli altri 15 della cella, perché il sovraffollamento a Canton Mombello è di 377 persone a fronte di una capienza regolamentare di 182. Ecco, un'altra persona nella cella si sta alzando irritato, gridando qualcosa di incomprensibile nella sua lingua. Probabilmente vuole mettergli le mani addosso. non lo fa per mera cattiveria, è lo stress, il caldo, gli odori insopportabili, il fatto che non parla la nostra stessa lingua e che non riesce a sentire la sua famiglia se non per 10 minuti a settimana. Stanco, arrabbiato, sofferente, come lo siamo tutti. Qualcuno si alza per ragionarci, per calmarlo, ma subito l'aria si infiamma, cominciano a volare parole grosse, i primi spintoni, per fortuna altri intervengono e si riesce a placare gli animi. Questa volta è andata bene, ma la situazione è sempre questa e purtroppo non tutte le volte termina così. In 15 in una cella e un solo bagno, un vero e proprio stabilimento balneare per germi e batteri. Per loro la condizione migliore, una festa, per noi forse un po' meno. Questa combinazione è il cocktail perfetto per far insorgere discussioni, litigi e tutto quanto di brutto può conseguirne. Oltretutto il cesso è una vecchia turca fatiscente, con sopra un tubo dell'acqua per farsi la doccia. A pochi centimetri, sempre nel bagno, all'interno della cella, appunto a pochi centimetri dal bagno, cuciniamo i nostri pasti. Se è vero che quando tiri lo sciacquone le feci nebulizzate schizzano fino a 2 metri, allora cosa stiamo mangiando da anni? In fondo però è notevolmente migliore della sbobba che ci servono dal carrello. Ecco, altro paradosso, insomma, in un appartamento, appunto per essere legale in un appartamento è vietato avere la porta del bagno che dà sulla cucina, mentre in carcere puoi arrivare a cagare in 15 a 2 metri da dove si preparano i cibi, da dove si mangia. In 15 è pressoché impossibile permanere in piedi in cella, figuriamoci seduti tutti al piccolo tavolino per mangiare, quindi facciamo turno. Nei turni con noi si accodano cimici, scarafaggi e altre bestiacce che non ne vogliono sapere di rispettare la fila. Ben pensandoci, più che mancanza di intimità, non stiamo forse parlando di una vera e propria violenza? Violentati intimamente, mentalmente, moralmente, proprio in linea con l'articolo 27 della Costituzione. Di persone non autosufficienti in questo istituto ce ne sono parecchie, si va dalle malattie psichiatriche più accentuate, alla tossicodipendenza e, come visto sopra, alle malattie senili. Il sovraffollamento in un carcere causa tutto questo, o meglio, in tutte le carceri di questo paese, non puoi aspettarti altro. Tanti sono i suicidi in carcere. 44 in soli 5 mesi e mezzo dall'inizio dell'anno. Ecco, dopo poche settimane da questa lettera, come sappiamo, se ne sono aggiunti almeno altri 10 di suicidi. Giusto pagare per chi ha sbagliato, perché occorre rieducazione. Aggiungerei solo che l'idea che la trasformazione debba per forza passare per la punizione sia un po' troppo calcificata, mentre si potrebbe mettere in discussione. Ecco, ma la lettera tocca un punto molto chiaro. È altresì vero che oggi, con questo sovraffollamento, le persone detenute vengono poco alla volta, giorno dopo giorno, defraudate della loro umanità. La violenza fatta a quell'anziano prima citato non è simile a compiere un reato. È uno dei tanti, è vero, ma quanti ce ne sono come lui? Non sono dei veri e propri reati trattare le persone in questo modo? E non è forse vero che le condizioni in cui ci troviamo in carcere sono un costante incitamento al suicidio? Insomma, molto esplicita, molto chiara questa testimonianza. Se vi interessasse potete trovare integralmente la lettera online. Comunque il dato che ci restituisce sottolinea un'altra evidenza, che una classe politica informata di questa situazione può essere o una classe di burocrati acefali che si perdono nella loro identità all'interno appunto della deresponsabilizzazione burocratica dell'apparato detentivo, o in alternativa dei sadici assassini. Piccolissimo stacco musicale con Jules Mood e il suo brano Falluk Mel. E poi vi propongo un audio che ci hanno inviato i compagni del collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud per aggiornarci su una vicenda che nell'ultimo anno abbiamo coperto con una certa frequenza, quantomeno all'interno di diversi spazi di Radio Blackout, sicuramente ricongiunzioni, è bello con una prigione che brucia, il processo per i maltrattamenti nella struttura Stella Maris. E andiamo a vedere che cosa succede dopo un breve ascolto musicale.
مرحبا زمان كانت السلام عليكم شوط أربعة زمان في المنام لا بيجيني خيوط مصدر أشوف أشكرة تركز على الأساليب كل لي السيد أشكرك ولا عرف نكمل اتجاه المنصر إذا في ناس بتكسل قول له الحدود قربت بفلوس شرى صوتك بتدوس على كرامتك روحك تخمرت قد ما هي مكتوبة أساليب ملعوبة بشوفك مشترك لما بدهم قادر قوة عارفهم حد من جوا هيك رسالك ولا لا يحيى مش هيك راسي انا من كيف طاقي عارف انه البيت طاقي بس مش رح اساعدك لانه المينيمم ويج واطي حول بلدي البيت طاقي انا من كيف ضاوي جمري صحراوي هذه شلفات قوي صح تكون عارفك بلا طواسي انسان اول راوي اذا صيف الكهف بتاع حرمي بالشل سلام
Prima di passare al preannunciato audio del collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud, vi leggo un messaggio appena arrivato al 346-66-73263 e ringrazio chi ce lo ha mandato. Un aggiornamento rispetto alla solidarietà anticarceraria. Ieri sotto il carcere di Alessandria c'è stato un presidio per salutare tutti, tutti i detenuti e le detenute, in particolare Luigi, compagno siciliano del collettivo Antudo, da 4 mesi in carcere accusato di un'azione contro Leonardo. È sempre emozionante sentire le grida dei detenuti e delle detenute che richiedono musica e salutano calorosamente. Grazie per questa testimonianza e ovviamente un fortissimo saluto solidale a questo compagno. E soprattutto un ringraziamento a chi ha portato solidarietà concreta a lui e a tutte le persone recluse nel carcere di Alessandria. E adesso passiamo a quest'audio appunto del collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud.
Buongiorno a tutti e a tutti, sono Alberto del collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud. Volevo velocemente relazionarvi sull'udienza che si è tenuta oggi al Tribunale di Pisa, l'ennesima udienza sugli abusi e maltrattamenti avvenuti nella struttura per autistici nella Stella Maris di Pisa. E oggi si è tenuta quest'udienza, sono stati ascoltati testimoni della difesa, praticamente un testimone per esempio a difesa di un operatore, di quelli che commettevano le violenze, una era la sua fidanzata di allora, poi è stata ascoltata molto importante la testimonianza della dottoressa Cosenza, responsabile del rischio clinico, la quale veniva a visitare molto raramente per la verità la struttura e non era a conoscenza di nulla, cioè come sempre c'è un po' questo scaricabarile fra i responsabili della Stella Maris e gli operatori. Ora, uno di questi operatori era curioso per esempio perché la stessa testimone ha detto che sì, si comportava in maniera goliardica, era uno di quelli che insomma soprattutto a parole maltrattava i pazienti, le persone internate, e però era bravo, tanto che li ospitava a volte a casa sua, che è una cosa stra-irregolare. La dottoressa invece, per esempio, difendeva l'utilizzo dei tappeti contenitivi. Sapete che venivano usati nella struttura di Montalto di Fauglia questi tappeti in cui venivano avvolti i ragazzi e gli adulti in crisi, diciamo, venivano avvolti dentro, e diceva no, era regolare, perché poi avevano la testa fuori, quindi si poteva comunicare con loro, e la faceva passare come fosse una cosa normale, veniva dagli Stati Uniti. Sappiamo che non è assolutamente una terapia accettata e, insomma, nella nostra ASL, però questo sembrava. Poi diceva che non gli era mai arrivata nessuna segnalazione, neanche anonima, di quello che accadeva. Sì, c'erano state delle cadute occasionali, a volte i ragazzi avevano contusioni, ma c'erano delle mattonelle storte. Insomma, giustificava molto quello che accadeva lì dentro. Poi diceva anche che i ragazzi spesso sono bugiardi, quindi erano sempre poco creduti, come sempre succede in questi posti. Poi c'è stata anche questa caposala Matteucci, che ha frequentato non moltissimo Montalto, sostituiva il De Vito, che era il precedente dottore. Diceva che c'erano queste certificazioni esterne di qualità, che veniva certificata da agenzie esterne, però loro venivano avvisati prima che venissero questi ispettori, diciamo, esterni. Quindi era, cioè nulla cambiava, insomma, si lavorava molto con il fai da te, questa è una frase che è venuta fuori, e sulla base dell'esperienza accumulata, non certo con corsi di formazione. Quindi, come sempre, viene fuori questa semplificazione, questo scaricabarile fra appunto istituzione e operatori. Però ecco, non se ne viene a capo di nulla. Devo dire che anche gli avvocati sono stati poco incisivi, secondo noi avrebbero dovuto più insistere proprio sulle risposte che davano i testimoni. Comunque noi abbiamo fatto un presidio lì sotto, numeroso, devo dire, c'era anche il comitato salute pubblica, che hanno partecipato numerosi genitori. Adesso è stata aggiornata al 17 settembre la prossima udienza, in cui saranno ascoltati altri testimoni, perché ce n'è tanti. Consideriamo che questo è il più grande processo per maltrattamenti in Italia nel secondo dopoguerra, quindi chiaramente ci saranno ancora altri testimoni a difesa, e quindi non si sa quando si arriverà a sentenza. Noi continueremo a seguirlo, siamo stati sotto a distribuire volantini e striscioni, erano presenti, insomma tanti ne abbiamo dati. Vediamo, continuiamo a seguire con attenzione questa vicenda, che insomma coinvolge poi tutto l'aspetto istituzioni totali e il malaffare che c'è dietro a questi posti sempre poco trasparenti. Grazie per coloro che seguono questa vicenda e coloro che danno solidarietà soprattutto alle famiglie. Grazie a voi anche di Radio Blackout. Ciao a tutti.
Un ringraziamento al collettivo Antonino Artaud per questa sintesi. E tra l'altro un dato che accomuna la violenza in queste strutture a quelle di altre che compongono appunto la geografia di un sistema concentrazionario che si articola in diverse forme è appunto la violenza che si poi condensa in fenomeni come questo di sadismo strutturale, di violenza come sorta di benefit aziendale anche per le persone che ci lavorano. E penso ci si possa, ecco, anche riflettere sulla dimensione economica che accomuna queste strutture. Da un lato appunto l'economia della repressione, che si incarna nel carcere, nell'apparato detentivo classico, dove appunto le persone perdono la loro identità e diventano dei corpi da rinchiudere e da gestire. Allo stesso modo nella economia invece dell'estrazione di profitto da persone con disabilità in queste strutture, dove anche in questo caso quella che si verifica è fisiologicamente la deumanizzazione delle persone, dovuta anche al fatto che per estrarre efficacemente profitto gli operatori devono essere sottoposti a ritmi di lavoro che sono intrinsecamente deumanizzanti, perché la persona che hai davanti è semplicemente, anche in questo caso, un corpo da gestire, un corpo da immobilizzare. Se esprime con la propria agitazione una condizione di stress, di sofferenza, bisogna risparmiare sul numero di persone assunte, sulla quantità di orario di lavoro, di turni e via dicendo, per produrre più profitto. Ecco che questo non può che comportare burnout, non può che di conseguenza comportare l'induzione a scaricare questo stress strutturale in modo terrificante sulle persone. Rispetto a questo tema è sempre importante ricordare, beh, come da un lato le violenze all'interno della Stella Maris siano emerse dalle denunce dei familiari, che hanno poi portato all'installazione di telecamere per, da parte dei carabinieri, per osservare quanto avvenisse, ma l'installazione delle telecamere è diventata a livello normativo la soluzione per il burnout, invece di dire queste strutture devono rispondere a dei criteri, di umanizzazione del contesto, sia per le persone che sono contro la loro volontà, con diversi quantomeno gradi di volontarietà o meno presenti in quelle strutture, sia per le persone che ci vanno a lavorare. Come sempre, le condizioni ambientali vanno sempre prese in considerazione.